Allora, il discorso lasciato la volta scorsa che ho parlato del secondo comandamento, quindi scelta obbligata, oggi si passa al terzo. E se tutto funziona, togli la gamba. Eccolo qua. Allora, mazza che roba. Forte. Allora, questo qui è il terzo comandamento, come più o meno lo conosciamo, no? Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. Questo qua è il testo che compare, scritto così, nella Nuova Riveduta. Altre versioni usano parole diverse. E se voi leggeste le prime pagine, prima della Genesi, sono delle pagine che spiegano un po' cosa hanno fatto, e scopriamo che il termine Signore, qui scritto in maiuscoletto, è la traduzione del tetragramma, il famoso nome di Dio, il nome proprio di Dio, Yahweh. E hanno deciso di fare così. Perché? Vedremo perché. Quindi, se volessimo leggere il testo in maniera integra, come si dovrebbe fare, dovrebbe risultare così. Così. Non pronunciare il nome di Yahweh, tuo Dio, invano, perché Yahweh non ritrae innocente, eccetera, eccetera. Quindi qui Dio sta usando il suo nome proprio. Il nome che lui stesso si è dato e che compare per la prima volta in Genesi 2. Quindi quando Dio... Pensiamoci un attimo, quando Dio ha detto, ok, mi devo rivelare all'uomo, quella povera creatura caduta che è l'uomo, e devo darmi un nome. E il nome che ha scelto è stato proprio questo, Yahweh. E quando poi Dio si rivela in Esodo 3, nel pruno ardente, e Mosè gli chiede, ma che devo dire? Chi devo dire? Dio disse, io sono l'Io sono. E poi disse, va dal popolo, dirai, il Signore, Yahweh, il tuo Dio, quello di Abramo, Isacco e Giacobbe. Quindi questo nome è importante. Perché Dio non vuole che usiamo il suo nome? Invano. Cioè, un nome è un nome, o no? E già fatto che Dio stesso se lo sia scelto, qualcosa dovrebbe farci significare. E pensate che addirittura la parola Alleluia, che diciamo così, vuol dire lodiamo Yahweh. Allel, U, che sta a noi, Yahweh. È interessante questa cosa. E Gesù stesso dice, io sono qui nel nome del Padre, io sono venuto per dare gloria al Padre, il suo nome, è importante il concetto del nome del Padre. E ripeto, Dio stesso dice, conoscetemi con questo nome. E questo nome è fantastico perché in sé racchiude l'essenza di Dio. Quando Dio dice, io sono, e Yahweh in qualche modo prende da quella stessa radice ebraica, cosa vuol dire io sono? Perché io ero, sono e sarò. Io ero più basso, sono altezza e poi ovviamente con gli anni mi rabbasserò. Dio non era, non sarà, Dio è. E anche se sembra un discorso filosofico, questo è fondamentale. Dio non cambia mai. Nella sua stessa, nel suo nome che si è scelto c'è l'essenza di Dio che non cambia. Che non cambia. E quando l'angelo va da Giuseppe e gli dice, tu porrai, Maria sei stata è incinta per l'opera dello Spirito Santo, partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà. Ora, Gesù e perché non ci, a noi non ci, che cosa c'entra? Ma visto che all'epoca probabilmente l'angelo non si rivelò, non parlò a Giuseppe in italiano, ma gli disse, tu gli porrai nome Yeshua, che vuol dire Yahweh salva. Cioè nel nome stesso di Gesù c'è riferimento al Dio creatore, al Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E nel nome stesso di Gesù c'è il fatto che la salvezza, il patto in Cristo si basa sul Dio che non cambia. Ed è fantastica sta cosa. Il fatto che noi possiamo fidarci del fatto che l'opera è in mano a Dio, perché già nel nome di Cristo, di Gesù che verrà a salvarci, c'è il fatto che non si basa su di te. La salvezza si basa su di me, che sono colui che non cambia mai. E forse per noi è difficile apprezzare il fatto che Dio, l'Eterno, l'immutabile, l'unico vero Dio, il Creatore, si rivela a noi e ci consegna il suo nome. Ma se ci fermiamo un attimo a ragionare, una cosa grandissima, che questo Dio grande si ferma, si rivela, ci dice chiamatemi così, io sono questo, cioè, in qualche modo ci consegna la sua essenza. Quindi c'è qualcosa di grande, è un grandissimo atto di grazia quello che Dio ci ha fatto nel rivelarsi chi Lui è. E quindi vediamo che Dio ha dato questo comandamento, primariamente al suo popolo, al popolo di Israele. E dice, e cosa ha fatto il popolo di Israele? Oh, che fai? No, questo no. Cosa ha fatto il popolo di Israele? Ha detto, visto che questo nome è così importante, non vogliamo pronunciarlo male, non lo pronunciamo mai. Forse è un po' esagerato, perché Dio disse non pronunciarlo in vano, non pronunciarlo affatto. Ma io voglio vedere in questo atteggiamento del popolo di Israele, aver capito quanto era grande il Dio di cui si stavano facendo riferimento. Ora, per farla breve, per come è fatta la lingua ebraica, cosa hanno fatto loro? Hanno unito nel testo, che non potevano cambiare le consonanti del testo perché hanno un grosso rispetto per il testo gli ebrei, questo comunque è anche da imparare, hanno unito alle vocali di Yahweh le consonanti di Adonai. Quindi cosa succedeva? Quando uno leggeva, arrivava al nome che non voleva pronunciare per non essere indegno e quindi diceva Adonai, che vuol dire Signore. Ecco perché nella Nuova Riveduta leggiamo il Signore Dio. Questo per dire, per esempio, una nota tecnica, che quando arrivarono nel 1500, un tedesco fece una traduzione, lesse, senza sapere forse questa cosa che vi ho appena detto, lesse Geova, perché effettivamente se unisci le vocali di una parola con le consonanti di Yahweh si legge Geova, ecco da cui viene fuori il nostro, questo nome, che è un errore linguistico. Ma detto questa cosa così un pochino più tecnica, la domanda seria però è un'altra. Basta fare come gli ebrei? Cioè basta non dire Yahweh? Mai? E siamo a posto? E il terzo comandamento l'abbiamo risolto? E quindi passiamo al quarto, che è anche molto bello. Oppure andiamo oltre. Visto che il comune pensare di questo comandamento è non bestemmiare, non bestemmiamo e siamo a posto. E quindi abbiamo finito, 11:15. Adesso è lunga arrivare a mezzogiorno. E infatti, se noi leggiamo Levitico 24, c'è la storia di un uomo che viene spiegato, che disse bestemmiò il nome di Dio e fu messo a morte. E quindi basta questo? Beh, ricordiamoci anche che in quello che è forse il tempio massimo dell'italianità, la cosa che più è importante nell'Italia, cioè il calcio, la bestemmia andrebbe punita col cartellino rosso. Se lo fanno nel calcio è una cosa seria, voglio dire, no? In realtà, fino a poco tempo fa, la bestemmia in Italia era un reato. Adesso è semplicemente, tra virgolette, un illecito penale, un illecito pubblico, com'è? Un illecito amministrativo. Cosa vuol dire? Che se uno bestemmia in pubblico, in teoria andrebbe multato. Poi chiaramente i nostri pubblici ufficiali hanno ben altro da fare, ma il concetto è questo. È grave. Comunque la bestemmia è una cosa brutta, grave, seria. Quindi la domanda è, ci limitiamo tra virgolette, a non usare Yahweh? Non bestemmiamo e siamo a posto? Il terzo comandamento è risolto così? E ho notato interessante, mentre spulciavo nella Bibbia, che quando Satana va da Eva, non ha il coraggio di usare il nome di Yahweh, ma dice Dio ha detto. Satana stesso ha un reverente rispetto per questo nome, neanche lui lo usa. Ma alla fine è tutto qui? Basta non usare queste parole? O c'è dell'altro? E perché questo comandamento? Perché è così in alto? Cioè, è il terzo, è importante. Su 10 il terzo è una posizione parecchio alta. È ancora sul podio. E leggendo Calvino, ho trovato che lui commenta in questo modo questo comandamento. Dice, questo comandamento ci è stato donato per regolare le nostre menti, i nostri cuori, in modo che non pensiamo addirittura, né parliamo di Dio e dei suoi misteri, senza riverenza, rispetto, soggezione, sobrietà, e perché non pensiamo alla sua opera senza un profondo senso di rispetto e riverenza. E leggere questo commento, che è un commento di un uomo, quindi può essere sbagliato, ma interessante, mi ha fatto anche semplicemente riflettere su come poco fa mi sono, approcciato nel termine giusto, comunque, avvicinato alla cena del Signore. Non tanto al gesto di per sé, ma al fatto che, come diceva Massimo, ci ricorda un'opera meravigliosa che Gesù ha fatto, che gli è costata non poco. E com'è che cosa ho pensato? È una cosa così o qualcosa di più importante, di più profondo, di più a cui mi sono a cui ci ho pensato un attimo, dico questa è una cosa seria. Qui si parla di Gesù, vero Dio che si fa uomo e muore per me. Non è poi una cosa da poco. E quindi mi pare di capire che non si tratta quindi di usare o meno un nome, ma si tratta del mio atteggiamento stesso verso Dio. Se i primi due comandamenti indicano di avere un solo Dio e onorare solo un Dio, amare solo Lui, Il terzo va ben oltre e parla del mio atteggiamento verso questo Dio. E quindi si può arrivare alla conclusione che posso mancare di rispetto al nome di Dio anche senza bestemmiare. Posso mancare di rispetto al nome di Dio anche senza bestemmiare. E notiamo che il comandamento a chi l'ha dato Dio? Non ai filistei, agli egiziani, agli etruschi, le persone etrusche forse. L'ha dato al suo popolo. L'ha dato a quelli, a noi credenti in qualche modo. Perché siamo noi che andiamo in giro con il nome di Dio. Siamo noi i primi a dover dare onore a questo nome. Chi non lo conosce non può onorare il suo nome, non può. Noi sì. E allora la cosa diventa interessante. E quindi, partendo dalla verità che per grazia di Dio noi possiamo portare il suo nome, come si può applicare a noi questo comandamento? È un aspetto, forse un pochino più tecnico, non lo so, parte dal presupposto che dobbiamo ragionare sul fatto che Dio diede i comandamenti non a dei singoli, a un popolo. Cioè, 10 comandamenti, in qualche modo, come ho già detto forse, sì, altre volte scorse, sono la costituzione di questo popolo, sono la legge fondamentale. Tutte le altre leggi che poi Dio darà si basano su queste. Quindi è la struttura legale in cui non semplicemente l'ebreo osservante doveva vivere, ma l'intero popolo si strutturava in base a queste leggi. E tutte le leggi del Pentateuco quindi fanno riferimento a questo. E lo stesso Nuovo Testamento, molto spesso Gesù cita i 10 comandamenti. Quindi Dio stava istruendo il suo popolo su come vivere, organizzarsi, amministrarsi. Il potere partiva da Dio, chiaramente, però veniva poi messo in pratica dagli uomini, in qualche modo era una teocrazia. Quindi vediamo che Dio parlava a Mosè e Mosè parlava agli uomini. Poi ci fu Giosuè, i profeti, eccetera, eccetera. Quindi, teoricamente, nel popolo di Israele il potere apparteneva a Dio, praticamente veniva amministrato dagli uomini, mi pare scontato. Questo cosa vuol dire? Che ci sono leggi molto precise, molto dure, molto severe, per esempio, nel Vecchio Testamento, sui falsi profeti. Cioè, coloro che dicevano, Dio ha detto, e Dio non aveva detto. Andrebbero messi a morte. Perché? Perché fanno loro il nome di Dio, dicendo cose false. E in Numeri 12, vediamo già, per esempio, che Miriam e Aronne si ribellano all'autorità di Mosè, usando il nome di Dio. Yahweh parla anche a noi, il Signore parla anche a noi. E finisce che Miriam viene colpita dalla lebbre, eccetera, eccetera. E questo mi insegna una cosa, prima di tutto quanto. Guai, e qui ripeto, guai a chi usa il nome di Dio per portare avanti i suoi progetti, la sua autorità, il suo potere e le sue idee. Ed è una cosa molto seria. Io sono convinto che dovremmo avere una sana paura nel dire Dio mi ha detto. Perché se non te l'ha detto? Dio parla vero, sicuro. Ma io cerco sempre di evitare di dire Dio mi ha detto. Perché se non è vero, ho usato il nome di Dio in vano. Non che poi Dio mi metta a morte, la sua grazia è molto più grande, perché ci sta che sbagliamo, siamo umani. Ma il concetto di avere questo profondo rispetto del nome di Dio. E non c'è niente di sbagliato di dire Dio mi ha detto che è fedele, Dio mi ha detto che mi ama, quello è vero, quello è biblico, è chiaro, quelle sono cose profonde, è vere. Ma molto spesso, esempi stupidi, banali, Dio mi ha detto di cambiare città. Forse sì, forse no. Magari la tua convinzione, non lo so, ragioniamoci un attimo. E qui parlo per esperienza, ma quando si parla con altri, insomma, magari c'è un problema, tra credenti si parlano, punti di vista diversi, a un certo punto uno arriva a dire, e Dio mi ha detto. E boh, basta. Se te l'ha detto Dio, chi sono io per contestarti? Capite? A volte il Dio mi ha detto, e il modo in cui usiamo noi per dire, boh, butto giù l'asso di briscola, è finita. E, sarà vero, non lo so. Mi ricordo una discussione che ebbi tempo fa, con degli amici, poi alla fine, insomma, c'è un punto di vista diverso, tra credenti ci possono essere anche punti di vista diversi. E avevamo idee diverse su una cosa, e a un certo punto, in totale buona fede, questo lo so, la risposta fu, ci abbiamo pregato, e quindi si fa così. Se ci hai pregato, chi sono io che non ci ho pregato? Va bene, posto così. Un mio amico mi disse, questo è il modo evangelico per chiudere le conversazioni. Ci ho pregato, quindi ho ragione. Poi col tempo si dimostrò che invece si erano sbagliati, ma ci sta, io prego una cosa, ma posso anche sbagliare, perché succede. Però il concetto è questo. che stando agli uomini, molto spesso Dio ha detto un sacco di cose che non sono neanche bibliche tante volte. E secondo me molto spesso Dio ci dice, ma sta un po' zitto. Cioè, ma noi scherziamo, ma io so di storie, Dio mi ha detto di lasciare mio marito. Queste cose, ma dove sta scritto queste cose qua? E c'è da piangere, non da ridere. E andando sul divertente, ma molto serio, io penso che quella che sto raccontando è un esempio che tutti quanti siamo passati almeno una volta nella vita. E quante volte ho sentito raccontare, e ho vissuto in prima persona, cioè mi ho visto, il discorso che arriva un ragazzo e dice, Dio mi ha detto che lei è quella giusta. Poco un po' arriva un altro, Dio mi ha detto che lei è quella giusta, ed è la stessa. Oggi sei confuso, o non lo so. A volte Dio dice sì a lei, a lui, e alla stessa, e a lei dice di no. Cioè, capite, è un po' confuso. Cioè, vabbè, fa ridere, ma lasciamo, ma guarda che è una cosa seria, eh. E, ripeto, forse Dio spesso indica la più carina a tante persone. Ma ragioniamoci un attimo. Cioè, intanto Dio non può dire la stessa cosa a due ragazzi che sono in testa della stessa ragazza, non glielo può dire. Quindi la cosa è molto seria. Però, e questo è un esempio, forse che fa ridere sicuramente, ed è però è emblematico di un modo di pensare e di affrontare i problemi. Ognuno poi può applicarlo alla sua realtà, non lo so. Però immaginiamoci la scena. Un ragazzo va da una ragazza e le dice, Dio mi ha detto che tu sei per me. Cosa risponderesti? Miriam si mette, no, Daisy si mette a ridere per forza. Ma ha ragione. Ma pensate il peso che butti su questa ragazza. O ragazzo, secondo, se sono più maschi che fanno queste cose. È la versione evangelica dello stalking. Capiamo? No. Cioè, tu mi piaci, lecito, voglio una relazione con te, lecito, siccome ho paura del rifiuto, uso Dio per darmi ragione. E poi ci sono mille altri aspetti, questo qui è quello più divertente, quello più di costume, forse. E ho conosciuto ragazze che per un distorto senso della sottomissione a Dio sono fatte il problema. Ma se Dio gliel'ha detto, chi sono io per dir di no? Poi si costruiscono matrimoni che vanno come vanno, quello è un altro discorso. Ma capiamo il punto, il problema qual è? È usare il nome di Dio in varie occasioni per evitare il confronto, la discussione, i contrasti. Ho ragione io perché parlo a nome di Dio. Questo è tremendo. E di storie come queste, di vero e proprio abuso di potere, nel nome di Dio per imporre la propria idea, ce ne sono nei 2000 anni di storia della Chiesa, e anche più recenti. Dio parla, è vero. Amen. Dio parla. Sempre, comunque. Ma facciamo attenzione a non usarlo per dare forza alle mie idee, non alle sue. E il nostro rispetto per il nome di Dio si dimostra anche nel modo in cui uso il suo nome, per darmi ragione o meno. Ma non finisce qui. Il famoso puritano Thomas Watson, che niente a che fare con Sherlock Holmes, e parentesi, leggiamo i classici, perché Dio ha dato alla Chiesa dei grandi predicatori, anche contemporanei, parentesi, John Piper verrà in Italia il 2 giugno, approfittiamone, chiusa parentesi, ma anche nel passato Dio ha dato un sacco di doni alla Chiesa. Leggiamo sti classici, leggiamo da Lutero in poi, i puritani, Spurgeon, fanno del bene perché Dio ha dato grandi uomini alla Chiesa per noi. E praticamente questo Watson ha fatto un bello studio sui 10 comandamenti, ha elencato vari modi, in cui si può usare in vano il nome di Dio. Uno abbiamo già visto, è quello di usare il nome di Dio per i propri vantaggi personali. Il secondo e dichiarandoci figli di Dio e non vivendo onorando Lui. Non vuol dire essere perfetti, perché solo Cristo è perfetto, noi siamo perfetti quando saremo con Lui, questo è chiaro. Ma occorre che noi ci decidiamo a chiamare il nostro peccato con il suo nome, rifiutarlo e abbandonarlo anche diverse volte al giorno. Come posso definirmi cristiano, dire io credo in Dio, quel Dio il cui stesso nome indica perfezione, purezza, santità, e non essere consapevole del mio peccato e del costante bisogno che della sua grazia e del suo perdono, e quindi di perdonare gli altri. Il mio atteggiamento verso il mio peccato dimostra quanto rispetto il nome di Dio. Una cosa ancora più grave che si collega a questa è dichiarandoci figli di Dio senza esserlo. E c'è un passo fortissimo di Gesù che dice non chiunque mi dice Signore, Signore, entra nel regno dei cieli, ma va ben oltre. In quel giorno mi direte, mi diranno, Signore, Signore, noi abbiamo fatto questo e quest'altro in nome tuo. E io dichiarerò, non vi ho mai conosciuti, malfattori. Allontanatevi da me. È tremendo sta cosa. È tremenda. Non basta dirsi cristiani per essere di Cristo, non basta venire in chiesa per essere di Cristo, bisogna passare per la croce. Non basta fare cose cristiane per essere di Cristo, non basta un nome. Definirsi cristiano non è solo, è molto pesante. Solo chi fa la volontà del Padre, che la volontà del Padre passa per la croce, attraverso la missione di peccato, il sacrificio di Cristo, entrare nel regno dei cieli. E la domanda che ci facciamo davanti a questo comandamento è: oggi tu hai piegato il tuo cuore davanti alla croce? E un altro modo con cui possiamo in qualche modo disonorare il nome di Dio è usando male la parola di Dio o non conoscendola. E quante volte sento dire, specialmente dai ragazzini, che è giusto, è normale, c'è scritto, e io, ma dove? Ma ci sta che, ma se non sai dove va bene, ma se quello che dici c'è scritto non c'è neanche scritto, questo è grave. E mi va bene un ragazzino di 15 anni, ma da chi ne ha 20-30? Forse no. È una parentesi per noi genitori. Facciamo attenzione quando educhiamo i nostri figli, che noi dobbiamo motivare le nostre scelte educative con la Bibbia, con Dio. Ma non c'è scritto nella Bibbia di entrare alle 11. Quindi se io voglio che entri alle 11, perché io sono tuo padre e ti do delle regole. Non perché Dio lo dice, perché Dio non lo dice, esempio banale. Ma facciamo attenzione che a volte, per uscire da un impasse o discussione, scappiamo, ti posso più dare ormai, e quindi... Ci sono altri discorsi, capite? E la domanda che mi faccio io, quanto conosciamo il pensiero di Dio? Cosa dice Dio su questo argomento? Tu che vai in chiesa, cosa ne dice Dio? Noi che abbiamo il suo nome, noi che siamo suoi figli, noi che abbiamo il diritto di chiamarci figli di Dio, quindi portare il suo nome in noi, sappiamo cosa pensa. Noi possiamo parlare per lui. E per parlare per lui devo sapere cosa pensa. E non esiste che non parliamo per paura di sbagliare. Basta con l'ignoranza. Basta con l'ignoranza, insomma. Sì che viviamo in una nazione in cui l'ignoranza è diventata quasi una virtù, ma insomma, cerchiamo di essere un po' diversi. Alcune cose sono complicate nella Bibbia, è vero, sono complesse. Su alcune cose ci sono ancora discussioni che vanno avanti da secoli, va bene, ma su alcune cose. Perché la Bibbia, per esempio, è molto chiara sul fatto che Dio è santo e cos'è peccato. La Bibbia è chiara sul fatto che Cristo è Dio, cioè che Dio è santo e che vuole che odia il peccato, come ho già detto. Non ci sono dubbi sul fatto che Dio condanna avarizia, invidia, maldicenza, avidità, eccetera, eccetera. Questo è chiaro. È chiarissimo, per esempio, che Dio prevede che il sesso in tutte le sue forme sia fatto nel matrimonio fra un uomo e una donna. È evidente. Quindi anche bisogna aprire questa Bibbia, leggerla. Dio parla chiaramente anche di amare il prossimo, desiderare bene il prossimo, amare i nemici, eccetera, eccetera. Ci sono cose complesse, è vero, ma ci sono cose che sono immediate e semplici. Quindi possiamo in qualche modo aprire la Bibbia e leggerla. E abbiamo il coraggio di dire, quando è il caso, questa cosa è sbagliata, nei modi giusti, tutto quello che volete, quando lo è. E non mettiamo in bocca a Dio parole che non ha detto. Riprendendo esempi di 40 anni fa, Dio non ha mai vietato di guardare la televisione o di andare al cinema, benché si dicesse che fosse peccato. Ma dove è scritto? Dall'altra parte, anche vero che la Bibbia non parla chiaramente dell'uso di internet, dei cellulari o della pornografia. Non lo dice, quindi chi se ne frega, facciamo cosa vogliamo. No. Ci sono dei principi che si possono fedelmente applicare, ma devo aprire questa Bibbia e leggerla. Quindi capiamo? La domanda è, conosciamo questa parola di Dio? Non vuol dire sapere tutto, ma abbastanza. Dio ci chiama collaboratore di Cristo, ambasciatori. E cosa fa l'ambasciatore? Porta la parola dell'altro, ma se non conosco cosa pensa, che ambasciatore sono? Come onoro il nome di Dio se non lo conosco, quello che pensa? E purtroppo non ho i riferimenti precisi, perché sto esempio è venuto in mente troppo tardi. Seguendo anni fa un corso di apologetica, l'insegnante fece un esempio e raccontò la storia di un confronto fra filosofi, un filosofo cristiano e un filosofo ateo, quelle cose che interessano solo gli accademici. Questo filosofo ateo diceva, e aveva anche ragione dal suo punto di vista, partendo dal presupposto che Dio non c'è, che siamo figli del caso, che siamo insieme di molecole e di combinazioni genetiche casuali, eutanasia, aborto, selezione della razza, va tutto bene. Perché? Siamo tutti quanti figli del caso, quindi Hitler aveva ragione. Se un anziano comincia a costare troppo per le pensioni, non capita noi che tanto in pensione non ci andiamo, ma gli 80 anni li fai fuori tutti quanti, no? Così non vanno all'ospedale. E dal punto di vista di un ateo, il ragionamento fila perfettamente. Questo uomo, ovunque andava a parlare, riceveva minacce di morte dai cristiani. Un apologeta cristiano, penso fosse John Lennox, che anni fa venne qua a parlare, dice, prima di cominciare il discorso con lui, ha detto: non condivido niente di quello che dici, ma ti amo. Secondo voi, chi minacciava di morte quest'uomo? O John Lennox, chi è che aveva ragione? Chi è che onorava di più il nome di Dio? Capite? Forse bisogna conoscere quello che pensa Dio prima di approcciarsi con gli altri. E mi permetto di fare una parentesi riguardo ai social network, specialmente Facebook. Perché lo faccio? Perché ho verificato ieri, per non essere in errore, il 90% degli utenti Facebook in Italia è sopra i 30 anni. E il 60%, no, il 90% è maggiorenne. Il 60% è sopra i 30. È la più grande corte, fascia d'età in crescita, gli over 55. Quindi penso che prima ci siamo tutti quanti qua. E io vedo a volte profili di credenti che con tutte le buone intenzioni fanno rabbrividire. Adesso in questi giorni si parla della legge sull'unione di fatto. Non voglio entrare nell'argomento perché non è il contesto. Ma quello che quando io leggo, si parla di questa legge, siamo negli ultimi tempi, Gesù sta per tornare, io dico, ma cosa stiamo dicendo? Sono 10 anni che ci sono queste leggi in Svezia e Gesù non è tornato, aspetta che la facciamo in Italia per tornare. Capite cosa ti fa ridere, ma gli altri che non conoscono Dio cosa vedono? Quando ci fu l'attentato a Parigi, questa cosa mi ha fatto infuriare. Un sito, tra virgolette, cristiano ha cominciato a dire questa cosa, non so se fosse vera, comunque, ma non importa. Al Bataclan dicono che stava cantando questa band metal, e il metal, sappiamo, la musica di Satana, no? E cantava una canzone, il bacio di Satana, quando è entrato il terrorista, quando i terroristi hanno cominciato a sparare. Capite cosa hanno detto? Stiamo dicendo che Dio ha usato i terroristi per ammazzare delle persone perché cantavano una canzone. Che Dio è questo? Che teologia è questa? E scusatemi, quelli che stavano mangiando in pizzeria, dov'è che era? Cosa prendeva? La pizza alla diavola? E allo stadio giocava al Milan? No, capitemi. Facciamo ridere. Ma ci rendiamo conto di cosa, quando mettiamo, quando dico una stupidaggine io, dico io, fine. Ma quando metto il nome di Dio in mezzo? È un attimo. Un mio amico, un mio vicino di casa, è un militare, un soldato, no? E mi diceva, quando sono a fare la missione Strade Sicure a Torino, no? Abbiamo fatto un corso perché lui mi ha detto queste parole qua. Quando sono in divisa, non c'è il mio nome qua. C'è scritto Esercito Italiano. E cavoli. E se questo ragazzo rispetta l'esercito, che vanno rispettate le persone in divisa, noi quanto più, quando siamo nel nome di Dio, ma facciamo attenzione, non rendiamo un ridicolo questo nome di Dio, ma ci rendiamo conto di cosa comunichiamo a volte, ma anche io stesso devo fare attenzione, ma è difficile, facciamo attenzione al nome di Dio, onoriamolo, non diciamo stupidaggini, sui social, che con i colleghi, con quello che vogliamo, facciamo attenzione quando usiamo il nome di Dio, non dico di non usarlo. Ma se diciamo che Dio pensa una cosa, siamo sicuri che la pensi veramente? E c'è dell'altro che è un pochino più complesso. Ho passato l'ultimo anno almeno, girando l'Italia qua su e giù, e tra le varie cose si predicava, puntiamo abbastanza, sull'unità dei cristiani. E mi sentivo talmente ipocrita, sapendo che parlavo di unità dei cristiani, e ho conosciuto in un ultimo anno almeno 4-5 chiese che sono divise, per motivi stupidi. E questo non è il nome di Dio. Ci siamo divisi per cose senza senso. Ora, Paolo ci mette in guardia, ci sono i lupi, i falsi profeti, vero. Le false dottrine vanno combattute, vero. C'è chi predica il Vangelo del benessere, quello è falso, vero. C'è chi nega la divinità di Cristo, abominio, vero. Ma non ho conosciuto nessuna chiesa, o pochissime, che hanno litigato per queste cose qua. Abbiamo litigato per i bicchierini, per il pane, per il velo, per tutto sappiamo litigare. Scriviamo articoli sui giornali condannando uno e l'altro. Seminiamo divisione nel popolo di Dio, in nome di Dio. Secondo, sapete come si definiscono gli evangelici italiani? Pochi e ben divisi. Questo nel nome di Dio? Io conosco, io ho amici che apprezzo, che stimo, con cui forse non andrei mai in chiesa perché come fanno loro non mi piace, ma va bene. Ma lui è cristiano come me, lui ama Dio come me. Capite? Cristo è morto anche per lui. La sua salvezza passa per la croce, non per le opere, va bene. Capite com'è il fatto? Siamo sicuri che oneremo Dio dicendo che noi facciamo tutto giusto e gli altri no? È un discorso generale, non parlo a noi, perché insomma, per le cose vanno imparate, vanno dette. E io, facciamo attenzione a dire, io ho capito tutto quello che Dio ha detto. Per grazia io ho capito che la salvezza è tramite Cristo, sulla grazia, sulla scrittura, amen. Vero. Ma forse qualche cosina non l'ho capita completamente. Posso rispettare chi la pensa diversamente da me. In alcuni aspetti secondari, chiaramente. C'è chi ci fa la Santa Cena una volta al mese, che tutte le domeniche. E va bene. Ci sono posizioni diverse su cosa è il ruolo della donna nella Chiesa, è controverso, ma va bene, insomma, sono anche loro figli di Dio, credo. Capite? E non fare idea, è tremendo, ripeto. E le chiese si dividono perché le cognate litigano. È il movimento dei fratelli, scusate, ma è molto famoso in questo, perché forse sono gli esempi che conosco più da vicino. E io credo che come chiese italiane, dobbiamo farci una domanda, dire, stiamo onorando Dio nel farci la guerra uno con l'altro? Ma chiese che stanno a 2 chilometri l'una dall'altra e si fanno la guerra. Ora, ripeto, ci sono le differenze, va bene, io posso dire, forse come fanno loro, a me non mi sta bene, per vari motivi, ma li rispetto lo stesso, se i problemi sono secondari, torno a dire. Facciamo attenzione a come usiamo il nome di Dio. E ripeto, io faccio riferimento a diversi teologi, no? Mi piace leggere di Piper, di Carson, di Keller, chi volete. Ma presumo che anche loro siano umani, quindi possono anche sbagliare loro, capite? Non è che se ha detto John Piper è per forza vero. Lui ha il suo punto di vista, io il mio, e può essere anche sbagliato ogni tanto, capite? Abbiamo l'umiltà di capire queste cose qua. Se ci hanno messo 400 anni i credenti consacrati che amavano Dio a capire che Gesù era perfettamente Dio, perfettamente uomo, vuol dire che alcune cose sono veramente difficili da capire. E guai noi se ci arroghiamo il diritto di dire io ho capito tutto. O lui ha capito tutto, anche Calvino sbagliava. E io ripeto, a me Calvino piace, capite come sono le cose. Un altro modo per disonorare il nome di Dio è lodando Dio a parole, ma non con la testa. Volevo dire cuore, ma cuore non mi piace, perché cuore non trasmette il concetto. Cuore vuol dire sentimenti, oggi nel XXI secolo. E visto che viviamo in un contesto culturale in cui il sentimento domina, ho preferito testa. Leggiamo sia in Matteo, in Isaia e in altri passi che Gesù dice, anche Dio dice, questo popolo mi onora con le parole, ma il suo cuore è lontano da me. Cuore inteso come centro decisionale, centro dei miei pensieri. È una cosa di cui sono assolutamente convinto, che cantare non è lodare. Lodare è vivere. Quando, per grazia di Dio, ho capito chi è Lui e chi sono io, e ho capito quello che Lui ha fatto, e quello che non mi merito è quello che mi merito da parte sua, allora rispondo con una vita in cui Dio è al centro. Questa è la lode. Il nostro canto è un'espressione della nostra lode, di persone che sono consapevoli di quello che Dio ha fatto e di cosa c'è sotto. Quindi, ben vengono le emozioni quando cantiamo, anche vincolate alla musica, perché la musica fa anche questo. Ma se e solo se ho capito e ho fatto mie le verità che sto cantando, ammesso che il testo comunichi verità, ma questo è un altro problema. Quindi non basta cantare a Dio, emozionarsi, se non hai fatto tu le verità. Se sono fatte tu le verità, ben venga l'alleluia, ben vengono i canti di lode, perché è anche giusto così. E in conclusione, Gesù apre il Padre nostro dicendo, sia santificato il tuo nome, è quello che leggo dopo. Notate, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Il riferimento di Gesù al terzo comandamento arriva subito. Il tuo nome deve essere santificato. E che nella nostra vita, il modo in cui uso il nome di Dio, la sua parola, lo lodo, ne parlo, abbia come unico scopo onorare Dio. E concludo con questo passo, che è questo commento che ho trovato su una rivista. E dice, vivere il terzo comandamento vuol dire riconoscere, confessare che Dio merita il più grande onore. Che Lui ci ha scelti mettendo su di noi il suo nome, che noi saremmo completamente persi se non fosse che Dio, per amore del suo nome, ci protegge e ci sostiene. Vivere il terzo comandamento vuol dire affermare che Lui ci chiama a vivere seguendo l'esempio di Gesù, glorificando Dio in terra. Noi portiamo il nome di Dio, che la nostra condotta, la nostra vita, lo dimostri. Preghiamo. Signore, grazie perché nella Tua immensa grazia hai avuto l'idea, la volontà di rivelarti a noi dandoci il Tuo nome. Grazie perché come Tuoi figli ci hai dato la possibilità di avere il Tuo nome. Grazie perché hai pagato il prezzo perché noi possiamo portare il Tuo nome. Aiutaci a gioire di questo privilegio che ci dai, ma a onorare il Tuo nome in quello che facciamo, che diciamo, che pensiamo. E che il modo in cui comunichiamo agli altri di Te sia un modo che Ti onori. Amen.